Andiamo.
Allora, una testimonianza in audio che abbiamo ricevuto ieri sera da parte di Molly.
Molly, lei è una molla per Gesù.
Cosa è una molla per
Gesù?
È una
molla, spring.
I hope it's something good.
È una, very good. Very good, è una sorella molleggiante. Lei e suo marito. Loro sono come dei trampolini che saltano.
Sì,
e Molly testimonia, c'ha una comunità di donne musulmane. Comunità di giovani musulmani che sta evangelizzando, di cotte, di crude,
sì, perché
di notte,
gli insegna
di
l'italiano, ci sono ragazze immigrante che cioè, lei insegna
quella,
l'italiano.
Quella è la copertura, gli insegna anche l'italiano, così credono loro. No? Però appena, prima che ne imparate l'italiano, la maggioranza già hanno già capito tutto di Gesù.
Grazie Gesù.
Amen. E sempre ci mandano queste bellissime testimonianze, Molly e Gabriele. Allora, Molly ci ha inviato un messaggio in audio, ascoltiamo la sua voce come ci racconta la sua storia.
Ok.
Sei pronto?
Vai con Molly.
È la testimonianza di una persona normale, comune, una persona che conduceva la sua vita come tanti in questo mondo, con un lavoro part-time, l'università, le amicizie, la discoteca, la preoccupazione di trovare uno scopo nella vita, di trovare benessere. Ero troppo impegnata alla linea, all'aspetto esteriore, nel mantenere la taglia 42, al vestirsi bene per ogni occasione, concentrata a mantenere quel velo di parvenza perfetta che richiede l'ipocrita mentalità della piccola borghesia di paese. Dovevo essere l'immagine della brava ragazza che tutti si aspettavano, e così ero. Fin da piccola ho sempre amato Dio. Quando era all'asilo, gli avevo dedicato due disegni, uno tutto verde e marrone, era la terra che egli aveva creato, ed un altro sugli animali, sempre fatti da lui. Poi mia mamma mi aveva iscritto ad un corso di danza classica, ed una sera, sentendo la musica dell'Ave Maria di Franz Schubert, naturalmente all'epoca non sapevo chi fosse, della videocassetta Walt Disney intitolata Fantasia, dissi a mia nonna: «Questo balletto è per Dio, sto ballando per lui». In seguito, all'età di 7-8 anni, una notte mi ero svegliata molto impaurita e, girando il volto verso la porta aperta, vidi con terrore delle figure di donne nude, pallide, che attraversavano le seggiole del tavolo come dei fantasmi. Poi mi accorsi di una figura scurissima stare in piedi appoggiata allo stipite con le corna, a fissarmi. Girai la faccia verso il soffitto, pietrificata dalla paura, e sentivo una voce che mi chiamava per nome. Iniziai a pregare, dicendo subito un Padre Nostro ed un Ave Maria. Andavo alle scuole elementari dalle suore. Mi girai e le figure erano sparite, ma chiamai terrorizzata mia madre. Di educazione cattolica avevo frequentato la chiesa fino alla terza media, un copione tipico all'italiana, ed una volta fatta la cresima sono fuggita da quell'imbarazzante religiosità così piatta e monotona, piena di giudizi, gente ossequiosa, rosari, santi canonizzati, messe, processioni, crocifissi, ma soprattutto una religiosità fatta di contraddizioni. L'adolescenza mi ha aperto al mondo della carne, dei vizi, di quei piccoli momenti di trasgressione e ribellione tipico di quell'età, incline alla rissa anche se donna, e molto facile all'ira, su questo ci sto ancora lavorando. Ma come mi ha insegnato un amico, basta iniziare ad allacciare male un bottone che poi, uno dietro l'altro, sono messi male. È stato così per me. Quando inizi a fregartene di Dio, perché nell'immaginario comune lo si accomuna sempre agli uomini e ai loro sbagli, la Santa Inquisizione o le crociate, per fare due esempi celebri, all'inizio non ti accorgi, ma te ne succede una dietro l'altra. Inizi a fare delle scelte sbagliate, neanche me ne rendevo conto, e cresceva dentro di me la rabbia verso Dio, specie quando venne a mancare mio padre. Avevo 18 anni, iniziai ad inveire contro Dio dicendogli: «Perché a me? Perché l'hai fatto morire? Lo vedi che mi succede sempre una sfortuna dietro l'altra? E tu dove sei? Dove sei quando mi servi? Non ci sei mai?» Solo molto tempo dopo ho capito che la risposta è stata: «Quando la smetti di essere arrabbiata e mi cercherai di nuovo, ne parliamo». Perché sappiate che è facile dare sempre la colpa a Dio per qualsiasi cosa solo quando fa comodo. C'è uno tsunami? Si sente dire: «Dov'è Dio?» Muore un genitore, è la volontà di Dio. Ma vi rendete conto che certe risposte date in un dato momento allontanano le persone da Dio? Come pensate che reagisca la gente a queste trovate dell'ultimo minuto? Hai rubato? Dio ti condanna. Hai ucciso? Brucia l'inferno. Hai perso la salvezza. Ed un peccatore si chiede: allora perché Gesù è morto sulla croce? Cos'è venuto a fare questo mondo? Ma intanto serpeggia, l'ho scelto apposta questo verbo, dentro di te l'idea di condanna, l'idea di non essere più amata da Dio, quell'uomo con la barba bianca da nonno che ti sei immaginata da piccola. Striscia dentro di te la convinzione di dire: ok, mi sono pentita di tutte le cose che ho fatto, ma ormai sono finita, non ho scampo, brucerò in eterno, Dio non mi vuole più, Dio non mi ama più. Allora la disperazione cresce dentro di te come un arido deserto con i miraggi della rabbia, versi il mondo e la fredda solitudine nello spirito. Mi sentivo appesantita, come se avessi un macigno sulla schiena. Indovinate chi si divertiva con me, inizia con la S. L'estate scorsa iniziai ad avere un desiderio di rivincita, anche se mi sentivo sfiduciata e pensavo: tanto qualsiasi cosa faccio, ormai sono bruciata agli occhi di Dio. Ma allora perché gli uomini condannano e parlano di un amore immenso di Dio? Perché Dio non perdona? Ha perdonato chi l'ha messo in croce, perché no, con me non dovrebbe farlo? Una sera il mio amore mi prese in braccio come i bambini e mi chiese perché piangesse di lutto col cuore spezzato. E risposi: perché sono fuori dalla grazia di Dio, qualsiasi cosa faccio in vita non cancellerà mai i miei errori. Mi sorrise dolcemente e rispose che non era vero, che non poteva essere lo stesso pensiero di Dio. E io dissi: come fai a dirlo? Come può salvarmi? E il mio amore rispose: lui è fatto così. Da quella sera iniziai a cercarlo. C'era una forza dentro di me che mi spingeva, come la forza di mille cascate, a cercare delle risposte, a cercare Dio. Questo è il primo passo. Cercatelo. Cercatelo come quando cercate vostro padre, con ogni fibra del vostro essere, per chiarire delle cose. Di fatto è il padre di tutti noi. Le mie ricerche su YouTube mi portarono a contattare due pazzi, lo dico con affetto, che conducevano degli studi sulla Bibbia. Quando pregai con loro, accettando finalmente Gesù nel mio cuore, non nella mia testa, sentii scivolare via dalla mia schiena tante spine di serpente, e subito mi sentii leggera come una piuma. Gesù mi ha guarito dalla menorrea, Gesù è diventato importante come l'aria che respiro, Gesù ha migliorato la mia vita matrimoniale, il mio rapporto con mia madre, mi ha benedetto e sento la sua presenza, sempre vicino a me, e soprattutto i suoi rimproveri per la mia caparbietà. Voi che ascoltate adesso, cercate Dio e vi si aprirà la vita. Io sono rinata e solo un Dio straordinario come il nostro può fare queste cose. Quando ti avvicini a Gesù il Vangelo e il resto della Bibbia, prendono vita. Tutto è chiaro ai tuoi occhi, perché è un Dio generoso che ama e corregge i propri figli. E non importa quanti sbagli avete fatto nella vostra vita, né quanto grande sia l'errore che avete commesso. Gesù si è fatto trafriggere la corteccia cerebrale dalle spine, si è fatto staccare la pelle dalle frustate, trasudando sangue, ha preso schiaffi, sputi, insulti, è morto peggio di come possa morire un serial killer alla base di Guantanamo. Gesù, quando mangiava, lo faceva insieme agli alcolizzati e alle prostitute. Erano personcine candide, secondo voi? Un maestro va sempre dall'alunno più in difficoltà, altrimenti che maestro sarebbe? Un padre corregge sempre il proprio figlio, altrimenti il figlio come crescerebbe? Gesù è morto per me perché sapeva che peccati avrei commesso, eppure l'ha fatto per me, per te che ascolti. Perché se credi in Lui come Salvatore, allora devi capire che tutto questo l'ha fatto per non mandarti all'inferno, perché diciamocela tutta, una persona può snobbare per tutta la vita Gesù, il paradiso e l'inferno, pensando che sia una favoletta raccontata ai bambini per spaventarli, ma quando giunge l'inverno della sua vita, un pensierino di rammarico lo fa, e quando è abbastanza tardi per capire che forse era meglio pensarci prima, non aspettate il minuto prima di morire di accettare Gesù, ma cogliete adesso l'occasione di accettarlo nel proprio cuore. Guardatevi attorno, non c'è una sola cosa che non esista se non per la genialità del Signore, e dopo 31 anni ho imparato a ringraziarlo per ogni respiro concesso, perché non c'è una singola cosa in tutto l'universo che non si muova che il Signore non voglia. Come si può pensare che il Signore non esiste? Si risiede negli occhi di un bambino, in un sorriso di una madre, tra le lacrime di un uomo che ha perso la via, in una mano che spezza il pane insieme ad altre. Egli vive in tutti quei figli che tante volte alzano gli occhi al cielo per cercarlo. Ma non è un'inutile statua di gesso o in un pezzo di legno. Il Signore è vivo, il Signore vi cerca, vi chiama, vi parla attraverso la frase di un amico, un video su YouTube, in una battuta di un film da Colossal. Non pensate che sia finita, non pensate che tutto sia perduto. È forse troppo corta la mano di Dio? Un Dio che ha diviso le acque del Mar Rosso? Fatto risorgere Gesù dai morti? Amato gli umili, le donne, gli assassini? Convertito un esattore delle tasse? Il corrispettivo attuale di un agente di Equitalia, per capirci. Quale cosa è impossibile al Signore? ha mandato suo figlio a morire per evitare la morte eterna. Ma vi sembra poco? Trovatemi nella storia dell'umanità un politico o un monarca che ha fatto di più di quello che ha fatto Gesù. Ricordatevi che Dio vi ha conosciuto prima ancora che vi formasse nel ventre di vostra madre. Conosce i vostri dolori, le vostre paure, le vostre debolezze e vi ama lo stesso. Gesù è perdono, Gesù è amore. Ma l'amore cos'è? Per me è l'altro nome di Dio. Come scriveva Paolo nella prima lettera ai Corinzi, quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita, perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte, ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quando ero bambino, parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino. Quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo scuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto. Ora dunque queste tre cose rimangono, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Non è forse meglio lasciarsi andare tra le braccia di Cristo, piuttosto che la sapienza disumana degli uomini? La grazia e l'amore di Cristo scenda su tutti noi, possa lo Spirito Santo aprire il cuore a chi ancora non ha incontrato Gesù.
Grazie Molly, bellissimo messaggio, il Signore ti benedica.
Io ti benedica Molly.
Cosa dite fratelli, bel messaggio?
Sì.
Wow.
Oh yeah.
Dio ti benedica. Santa Cristina. Voglio questo audio.
Oh. No, inviare, chiedi, te lo scarichi tu. Anche quel servizio devo fare.
Vieni da me Lorenzo, vieni da me. Te lo do io.
È tutto gratis, volete anche il cappuccino letto completamente. Gloria al Signore. E qualcuno vuol dire qualcosa a Molly?
Si sente che è la figlia di Dio. Si sente che è la figlia di Dio.
Ciao a
Gabriele.
Molly
e Gabriele.
E Gabriele, Dio vi benedica. E veramente continuate così grandi, molto ispiranti.
Amen.
Super. Grazie.
Grazie super, Signore, super.
Grazie
amen.
Gesù.
Amen. È vero, è vero.
Che fratelli meravigliosi che Gesù ci ha dato.
No, si vede che parlava del cuore e parlava di cose che lei ha passato, che ha sentito nella sua vita, e questa fa una testimonianza molto potente.
Amen.
Amen.
Amen. Abbiamo delle sorelle metà pepe e metà zucchero.
Sì, ma a te ti ha chiamato pazzo, ok?
A me mi ha chiamato, no, ha detto incontrato due pazzi in Italia.
No, quindi quella sei tu, sei tu e Deborah, no? Sei tu e Deborah quelli.
Non sei tu ed ora.
No.
Ma io penso che Angela e Giuseppe i due pazzi.
No, sai, alla fine ci ha scritto così. Molly ha detto, ho trovato sul canale YouTube Endtime 7777 l'indirizzo di radioblast.net e mi hanno molto aiutato nel capire che Gesù non è una semplice etichetta religiosa, ma è qualcosa di più. Dio vi benedica grandemente.
Gloria a Dio.
Amen.
Ok,
grazie,
quindi
Gesù.
Se facciamo un po' di pubblicità. Quindi chi cerca pazzi, questo è l'indirizzo del manicomio. Com'è l'indirizzo di nuovo del manicomio?
Radioblast.net.
Ok. Gloria a Dio.
Ai. E poi Mole ha detto che oggi ci sta seguendo insieme a Gabriele e il suocero.